Cari amici, stiamo percorrendo gli ultimi attimi prima della morte di Gesù e oggi analizziamo la terza frase pronunciata sulla croce. La leggiamo riprendendo anche il contesto in cui si svolge la scena. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: Donna, ecco tuo figlio. Poi disse al discepolo: Ecco tua madre. E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Dicevamo il contesto: dopo aver crocifisso Gesù, i soldati si dividono le sue vesti e tirano a sorte per la tunica. Accade che prima di morire gli vengono tolti anche quei due stracci che ha addosso. Gli viene tolto praticamente tutto, non possiede più nulla. Importante è considerare che il Signore Gesù, per salvare il mondo intero, non ha avuto bisogno di avere niente, assolutamente spoglio di tutto. Solo così ha potuto compiere l'opera più grande della storia. Si noti tra l'altro che è solo Giovanni a menzionare la presenza di Maria al Calvario. La medesima presenza la troviamo in un altro momento cruciale della vita di Gesù, a Cana di Galilea, dove lui e sua madre sono invitati a una festa di nozze. A Cana, Maria forza la mano a suo figlio, costringendolo, per così dire, ad anticipare la sua ora. Al Calvario riceve una missione che la renderà madre di tutti coloro che si riconosceranno discepoli del suo figlio. Infatti le dirà: Madre, ecco tuo figlio. Il Vangelo usa un verbo preciso, lapidario, per descrivere la presenza di Maria sotto la croce. E la parola è stabat, che è come dire eretta e in piedi. Non dobbiamo però vedere in questo stare un atteggiamento imperturbabile, come di chi sa dominare i propri sentimenti. Piuttosto c'è in questo atteggiamento di Maria la forza con cui ella mostra di aver capito che in questa morte c'era un piano che aveva Dio stesso per protagonista. Maria accetta che suo figlio muoia perché un altro figlio nasca. Accetta di perdere una maternità esclusiva per amore degli uomini. È chiamata a vivere la sua più profonda maternità perché da madre di Cristo ora diventa madre del corpo intero di Cristo, ovvero della Chiesa, cioè di tutti i cristiani. Il contesto in cui avviene questo passaggio non è dei più favorevoli. Quando una madre vede morire il proprio figlio, l'ultima cosa alla quale pensa in quel momento è occuparsi di qualcun altro. Ma tutto il dolore, tutta l'attenzione, tutta la cura è rivolta a quel momento che le strazia il cuore. Anche a Giovanni viene chiesto di occuparsi della sua nuova madre. Il discepolo in quel momento si vede staccare dal maestro e accogliere Maria nella sua casa. E va precisato che una donna sola in Oriente a quel tempo era una situazione impossibile. Quindi Gesù agisce realmente con un sentimento di profonda umanità nei confronti di sua madre. Inoltre, sotto la croce, nasce un modo nuovo di stabilire relazione tra le persone. Due che non hanno alcun rapporto biologico tra loro si ritrovano ad essere l'una per l'altro, madre e figlio. Questa parola di Gesù è molto nota. E il rischio è che non se ne colga tutta la carica rivoluzionaria. Peraltro, in altre pagine del Vangelo, troviamo che Gesù aveva già in qualche caso messo in crisi l'idea che si fa abitualmente dei rapporti parentali e, in un caso proprio, in riferimento a sua madre. Il criterio è un altro. Chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, egli è per me fratello, sorella e madre. Che questo rapporto nasca sotto la croce è la cosa più logica che ci sia, perché se la base prima e ultima di ogni forma di relazione è l'amore, quello vero che si rivela nella croce e nel dono di sé, allora si capisce che quello stesso amore che legava Gesù a sua madre e Gesù al discepolo prediletto, ora arriva a unire e legare Maria e Giovanni. È una circolarità perfetta, quasi un riflesso di un Dio che è Trinità. Ecco, vi lascio una qualche riflessione da fare.